minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti,
anziani,
minori,
anziani, senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi ci occupiamo dell'Associazione Internazionale Padre Kolbe e della Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma che si celebrerà domenica prossima. Prima ascoltiamo un paio di piccole buone notizie. Record in Calabria, sono ben 7 le coppie di cicogne bianche che stanno nidificando in Calabria nelle postazioni artificiali approntate dalla Lipu in collaborazione con Enel. Alcune piattaforme si trovano infatti su tralicci dell'alta tensione, i cui cavi sono stati opportunamente isolati. Avvistato nelle acque dell'isola del Giglio, Toscana, un raro esemplare di foca monaca. Secondo l'ONU ne sono ormai rimasti meno di 350 esemplari in tutto il Mediterraneo, quasi tutti in Grecia e Turchia. Altri 150 sono stimati nella costa atlantica nordafricana, Marocco, Madeira e Mauritania. Partirà a dicembre una missione di un atleta diabetico, Mauro Talini, che percorrerà migliaia di chilometri in Sud America per dimostrare quanto questa malattia non deve rappresentare un blocco per chi ne è affetto e per promuovere il lavoro e il messaggio dell'Associazione Internazionale Padre Kolbe. Ci racconta tutto Suor Marta Graziani, missionaria dell'Immacolata Padre Kolbe e presidente dell'Associazione Internazionale Padre Kolbe Onlus. Suor Marta, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Suor Marta, ci può presentare l'Associazione Internazionale Padre Kolbe?
L'associazione è anzitutto un'associazione Onlus e nasce a Bologna nel novembre del 2002. Come vedete si ispira a questo grande uomo, San Massimiliano Kolbe, che nel campo di concentramento di Auschwitz ha offerto spontaneamente la sua vita per salvare un prigioniero condannato a morte nel bunker della fame. È una sua frase, l'amore crede nell'impossibile, che è diventato un po' lo slogan della nostra associazione. E questo perché vuole indicare il nostro stile e il nostro modo di operare nel mondo a favore della dignità della persona. L'associazione praticamente ha finalità umanitaria ed educativa ed è attiva appunto nella realizzazione di diversi progetti per aiutare i paesi in via di sviluppo e in modo particolare attraverso la formazione integrale della persona. Infatti i nostri progetti sono mirati particolarmente all'istruzione, all'educazione, alla formazione culturale, professionale, ma in modo particolare anche alla formazione spirituale.
E opera in tutto il mondo?
Ecco, particolarmente operiamo nell'America Latina, attualmente abbiamo dei progetti in Argentina, Brasile e Bolivia. E questo perché? Perché fondamentalmente collaboriamo con questo istituto delle missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe, di cui io faccio parte. È un istituto che anche lui è nato a Bologna, è un istituto secolare di diritto pontificio e i membri appunto, quindi noi missionarie, oltre alla pienezza, al cercare di vivere alla pienezza della nostra consacrazione battesimale, è attraverso la professione dei consigli evangelici di povertà, castità, obbedienza che tendiamo appunto a vivere nella Chiesa oggi e nel mondo un particolare carisma che è quello appunto della consacrazione all'Immacolata seguendo la spiritualità di San Massimiliano Kolbe.
Suor Marta, noi ci siamo contattate perché lei avrebbe una storia da raccontarci, un progetto.
Sì, abbiamo un progetto che da alcuni anni come associazione stiamo portando avanti e ci sta particolarmente a cuore ed è già in fase di realizzazione. È il progetto La Città della Speranza, è un un grosso progetto, un progetto molto ambizioso che stiamo realizzando a San Paolo, esattamente a Riacho Grande, che è a sud di San Paolo, e è una zona molto povera dove circa 80.000 persone sono abbandonate a se stesse. E noi lì appunto vogliamo realizzare questa città della speranza, dove attualmente abbiamo costruito solo la prima struttura, un centro di accoglienza e di solidarietà per i bambini. Il centro appunto intende essere punto di riferimento per le persone che vivono lì a Riacho Grande, bambini, giovani, donne, adulti, ma anche un punto di riferimento di formazione spirituale per tutto lo stato di San Paolo e anche oltre. Questo centro attualmente è già partito, il centro sociale, è già partito e in questo momento già sta accogliendo. Io mi sono trovata in Brasile proprio all'inizio di aprile con il nostro vicepresidente Gianluca Rossi e abbiamo visto, inaugurato questa prima parte del centro, e abbiamo visto che in pochissime settimane i bambini che frequentavano il centro erano già più di 150. Naturalmente lì stiamo portando avanti anche il progetto di sostegno a distanza. Attualmente sono 250, ma abbiamo cercato di vedere un po' come il centro poteva svilupparsi, e nel giro di pochissimo i bambini e con i loro genitori chiaramente facevano la fila per entrare dentro al progetto anche del sostegno a distanza. Ora ne abbiamo 200 che sono lì in attesa.
Una grande soddisfazione per voi, Suor Marta?
Sì, vedere aver avuto la possibilità di trovarci lì proprio in quei giorni e vedere un po' il risultato di tante fatiche, ma anche di tanti aiuti, perché tutto il centro ad oggi è stato realizzato grazie soltanto al contributo di privati, e quindi vedere un po' questa la realizzazione è stata veramente una grande gioia. Ma ci siamo chiesti ora come completare il centro, perché questo, come le dicevo appunto, è la prima parte di questa struttura, e sono previsti altri diversi edifici, un grosso centro anche di accoglienza, di formazione spirituale, di convegni, proprio adatto a quella zona. E quindi abbiamo bisogno, oggi si chiama di una grossa raccolta fondi per continuare a realizzare questo sogno della città della speranza.
Come pensate di effettuarla questa raccolta fondi?
Ecco, abbiamo avuto il dono di conoscere un ragazzo molto, molto bello, sia interiormente parlando, no? Si chiama Mauro Talini e abbiamo avuto la possibilità di incontrarlo esattamente 2 anni fa. Qui a Bologna, al Cenacolo Mariano, realizziamo a fine anno una delle attività appunto di promozione e di evangelizzazione, che l'abbiamo chiamata Capodanno Alternativo, Capodanno con Maria. E questo ragazzo, che è di Viareggio, è venuto a partecipare a questo corso di alternativo, di esercizi e di vivere il Capodanno in un modo diverso. E da lì è iniziata un po' la conoscenza reciproca. E Mauro Talini, come particolarità, ha che una malattia, è diabetico, ma ha anche una grande passione nel cuore, che è il ciclismo. E ci ha raccontato un po' di lui, diabetico da diversi anni, ha scoperto la malattia.
Quindi ha bisogno di dialisi?
E no, praticamente non ancora, proprio perché è riuscito, grazie sia all'equipe dei medici che lo sta seguendo, e un po' alla varie associazioni alla quale fa parte, è riuscito attraverso anche lo sport a monitorare bene la sua malattia. È riuscito a controllare, ad accettare, anzitutto ha fatto diversi passaggi, anzitutto ad accettare la malattia, a monitorarlo bene, a seguire, a fare in modo che pian pianino, attraverso appunto l'accettazione, abbia scoperto e visto che il diabete non è un limite, ma anzi l'ha considerato una scuola di vita. E così ha chiaramente tralasciato l'aspetto professionistico, perché era veramente bravo sia nel ciclismo che nel calcio. Ha lasciato questo, ma ha voluto poi continuare, ha ripreso, quando ha fatto l'accettazione della sua malattia, ha ripreso e lo fa in forma ora in forma davvero particolare, un po' perché ha scoperto anche, lui infatti sui viaggi li chiama i viaggi dell'anima, perché ha scoperto anche un po' così la presenza di Dio nella sua vita, no? E poi ha cominciato così con amore a creare, a fare delle pedalate, le chiama le pedalate in solitario. E nel 2003 ha cominciato a fare le prime pedalate più corte, poi tutta Italia, poi è arrivato ai vari santuari d'Europa, sempre con questi viaggi preparati da lui, preparati anche in collaborazione con l'Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici e sostenuti anche da un'azienda farmaceutica, la Nova Nordisk, e naturalmente sostenuto dal suo comune di provenienza che è Massarosa, fino ad arrivare nel 2007 a Capo Nord, che ha fatto quindi 6.000 chilometri, e l'anno scorso, quindi nel 2008, è arrivato fino a Gerusalemme.
E con queste pedalate qual è il messaggio che porta in giro?
Ecco, fino ad oggi ha portato in giro proprio che il diabete non è un limite, ma è una scuola di vita. E ha portato avanti un po' la sua esperienza, proprio per far conoscere appunto che se il diabete viene curato, se si effettua un buon monitoraggio sulle proprie condizioni fisiche, effettivamente non è un limite, ma anzi può fare anche di più, può dare la possibilità di vivere una vita normale, ma anche qualcosa di più. Fino ad oggi ha portato avanti questo tipo di messaggio. Oggi invece vuole unire la sua passione, il mondo della malattia, del diabete, lo vuole unire alla solidarietà. Infatti stiamo mettendo in progetto questo, l'abbiamo chiamato così, il diabete e la solidarietà, la pedalata che dà vita alla speranza. E questo prossimo progetto appunto ha una caratteristica particolare, perché vorrebbe proprio andare a toccare tutte le nostre zone di missione, quindi Bolivia, Brasile, Argentina. Ha messo in programma 10.000 chilometri con la partenza appunto dalla Paz in Bolivia. Poi noi abbiamo dei centri missionari a Cochabamba, perché lui scenderebbe in bicicletta appunto a Cochabamba, poi abbiamo un centro medico a Montero, quindi andrebbe a Santa Cruz, passerebbe in Brasile abbiamo un centro dove operiamo con la TV e con la radio a Campo Grande nel Pantanao, e poi ancora a San Paolo, ecco lì vorrebbe toccare proprio la città della speranza dove stiamo operando lì a San Paolo, poi ancora giù in Argentina fino a Buenos Aires, lì abbiamo il primo centro di Argentina, o la Varria, anche lì abbiamo un grosso centro di spiritualità lì in Argentina, dalla Varria, e poi scendere fin giù alla Terra del Fuego.
Per quando è previsto questo viaggio, questa pedalata?
Ecco, la pedalata è prevista a fine dicembre, e a fine dicembre naturalmente durerà circa 3 mesi e quindi prevediamo appunto che il suo arrivo alla Terra del Fuego sia in marzo del 2010. Lo stiamo preparando per tempo, proprio perché appunto vorremmo fare in modo che intanto l'impresa di Mauro fosse un'impresa davvero utile anche per il mondo dell'America Latina, visto che la realtà del diabete sta davvero anche lì crescendo in un modo fortissimo, in quanto appunto il problema di non seguire, di non avere la possibilità, soprattutto da parte dei governi appunto, di avere l'insulina poco presto, oppure di avere anche un'educazione al problema del diabete appunto, l'aumento previsto è veramente grossissimo nell'America Latina, e quindi dare visibilità e voce a questo mondo, e nello stesso tempo appunto dare visibilità e forza appunto all'impegno delle missionarie dell'Immacolata, ma all'impegno anche dei volontari che lì in queste zone stiamo operando, stiamo lavorando proprio per aiutare appunto chi vive in delle situazioni di disagio.
Sor Marta, per sostenere l'Associazione Internazionale Padre Kolbe?
Ecco, attualmente appunto stiamo cercando di far conoscere questo evento, perché per noi può diventare una grossissima occasione di comunicazione, di far conoscere e di raccogliere anche dei fondi. Per cui,
ecco, in che modo la raccolta fondi?
Ecco, stiamo adesso studiando.
Al di là di questo progetto, voglio dire, avete un conto corrente postale?
Ecco, sì, abbiamo un conto corrente postale, un conto corrente bancario. Apriremo ora alla Banca Etica un conto mirato per questo progetto. E poi abbiamo anche la possibilità del 5 per 1000, sono già diversi anni appunto che accediamo anche a questo, a questa possibilità. E poi naturalmente qui nella zona di Bologna e anche in diverse parti, perché l'Associazione Internazionale Padre Kolbe, oltre sì ad avere alcune missionarie all'interno che operano, è formata da tutti i volontari laici che operano nella piena gratuità, per cui mettono a disposizione dell'associazione risorse, tempo, cuore, ma nella piena gratuità, per cui per noi anche questo è l'opportunità e la possibilità appunto di collaborare con diverse persone, molti laici che desiderano che questi progetti di attenzione alle persone e di aiuto alle persone appunto non siano prodotti appunto, cioè, o meglio, sono prodotti soltanto da lavoro gratuito, insomma.
Allora, per avere informazioni sull'Associazione Internazionale Padre Kolbe,
c'è sia la possibilità del sito, che è www.ipkolbeonlus.org, c'è la possibilità anche del sito delle Missionarie dell'Immacolata, kolbemission.org, c'è la possibilità appunto di un conto corrente postale, di un conto corrente bancario. Posso dare i riferimenti?
Certo.
Il conto corrente postale è 39626726, oppure il conto corrente bancario Carisbo, sede di Bologna, codice IBAN IT 67B 063 85 02 40 10 74 00 10 10 36 T di Torino.
Sor Marta, magari è scomodo adesso per gli ascoltatori, non avranno fatto in tempo a prendere un appunto su questa serie di numeri che lei ha dato, quindi facciamo comunque riferimento al vostro sito internet e anche al vostro numero di telefono, che è,
certo,
051 84 60 65, poi ovviamente gli ascoltatori possono fare riferimento a noi con un'email 105@vatiradio.va. Sor Marta, grazie per essere stata con noi, poi ci risentiremo quando Mauro inizierà questa pedalata.
Benissimo, grazie davvero, grazie e buon lavoro a tutti.
A presto. Era Suor Marta Graziani, missionaria dell'Immacolata Padre Kolbe e presidente dell'Associazione Internazionale Padre Kolbe Onlus. Domenica prossima, 21 giugno, sarà la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma. Ieri ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione. Per noi c'era Amedeo Aiello, che ha chiesto al professor Mandelli se queste giornate sono davvero importanti per conoscere queste malattie.
Credo che moltissima gente, se non è coinvolta direttamente o non ha qualche familiare o amico intimo coinvolto, conosce ancora poco queste malattie. Mentre tutti conoscono il cancro della mammella, la conoscenza di queste malattie è sicuramente ancora poco diffusa. Invece è molto importante che lo conoscano tutti, perché quando uno ha problemi sa dove deve rivolgersi, per esempio all'AIL, che lo indirizza in uno dei centri migliori del mondo, perché siamo a quel livello in Italia, ma che sono distribuiti in tutta Italia. Quindi lo scopo di questa giornata è senz'altro prevalentemente questo.
Possiamo dire che la prevenzione e il controllo iniziano proprio dall'informazione e dalla conoscenza.
Più che la prevenzione, proprio il controllo e la diagnosi precoce. Cioè, quando uno ha dei dubbi deve andare in un centro in cui di sicuro sanno fare la diagnosi, la fanno bene, la fanno in modo valido per il malato.
A che punto è la ricerca in Italia e nel mondo?
Ma oggi parleremo di una ricerca tutta italiana che ha cambiato la prognosi in una particolare varietà di leucemia acuta. Una volta avevamo paura di quella forma, oggi speriamo che i nostri malati abbiano quella varietà di leucemia acuta linfatica, perché le cure nuove hanno cambiato la prognosi radicalmente.
C'è ancora carenza di sangue in Italia?
È un'altra giusta domanda. Io sempre mi riferisco alla carenza di sangue, perché il sangue serve per i nostri malati assolutamente, perché senza sangue non si curano le malattie, ma serve anche per chi ha un incidente stradale, per chi deve fare un intervento chirurgico. Il sangue manca soprattutto in alcune regioni, per esempio a Roma manca la grande. Invece donare il sangue è bello, è un vantaggio per chi dona, che si sente meglio e fa dei controlli, dei check-up che gli consentono di fare, ecco lì una prevenzione, di fare una diagnosi talmente precoce che diventa una prevenzione.
Si ha ancora paura come prima di una diagnosi per una leucemia?
Paura ce n'è tanta, ecco che lì il medico ha il compito di dare le informazioni giuste senza terrorizzare il malato, parlando chiaramente magari con il parente più stretto, ma al malato dire la verità che lui vuole sapere. Non è necessario entrare nei dettagli, perché per avere la speranza, che deve essere l'ultima a morire, il malato deve avere fiducia nelle cure a cui sarà sottoposto.
Senta, in queste malattie è fondamentale, penso, la famiglia. Che contributo può dare al malato?
Ma intanto è fondamentale. Basti pensare che noi cerchiamo con l'AIL di curare a casa questi malati. Quindi nella cura domiciliare il familiare ha un ruolo fondamentale. Se non c'è un familiare presente insieme al malato non si può curare a casa. Ma sempre la famiglia, gli amici intimi, i veri amici hanno un ruolo fondamentale, perché il malato ha bisogno di supporto e supporto lo può dare il vero amico, e sono rari, e i familiari stretti, moglie, figli, genitori.
Magari proprio in queste situazioni di dolore si riscopre l'unità familiare?
Non sempre, qualche volta addirittura i rapporti fra i familiari possono anche venire deteriorati, però altre volte si rinsalda l'unione.
Quali sono gli eventi che propone l'AIL per questa giornata nazionale?
Ma noi parleremo soprattutto di qualità di vita. Poi avremo eventi in tantissime delle 79 sezioni italiane, dei più vari, ma soprattutto puntiamo a valorizzare accanto alle cure la qualità della vita che il malato avrà. Perché un malato ti chiede: ma come vivrò con queste cure? Perché qualcuno ti dice: io se dovessi sapere di vivere in un letto o di stare sempre male, non voglio essere curato.
Era il professor Franco Mandelli, presidente dell'Associazione Italiana per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Intervista di Amedeo Aiello. Ricordiamo quindi che domenica 21 è la giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ma martedì 23 giugno sarà attivo uno speciale numero verde dal quale ematologi italiani risponderanno alle vostre domande, perché l'informazione è il primo passo verso una cura sempre più efficace. Il numero speciale verde AIL per problemi ematologici è 800 22 65 24, 800 22 65 24. Si conclude qui infatti lo spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.